ricostruire. E questa settimana è stata una settimana veramente difficile per me, emotivamente e anche nella, diciamo, nella vita pratica. Ho attraversato dei momenti di delusione, di frustrazione e un po' appunto, no, di rimettere a nudo dove sono e cercare di capire come ricostruire di diverse cose. Anche al lavoro sono, mi trovo in una situazione molto anomala e delicata che mi ha portato o mi potrebbe portare addirittura a decidere di lasciarlo, di andarmene, no? E quindi è una situazione piuttosto, diciamo, complessa, ma è interessante vedere come nella vita di tutti i giorni, quando viviamo dei momenti così in cui ci rimettiamo in discussione, in cui pensiamo a dove siamo arrivati, eccetera, la mano di Dio è con noi se veramente vogliamo essere onesti con Lui, di fronte a Lui, e vivere una vita cristiana. Alcuni di noi sono discepoli da tanti anni, alcuni da meno, veniamo regolarmente, alcuni di voi siete qua, fra virgolette, in vista, venite ogni tanto o anche abbastanza regolarmente. Il punto è che arriviamo tutti in un momento o nell'altro della nostra vita a dover fare i conti con chi siamo, a dover fare i conti con quello che vogliamo essere, con chi vogliamo essere, che tipo di uomo, di donna, di persona vogliamo essere, e che ci piaccia o no, alla fine, magari non lo so, non conosco tutti quelli che sono qui oggi, ma magari c'è qualcuno che si dice, Dio però non lo so, vediamo, sono curioso, paro, vedo, alla fine che ci piaccia o no, siamo qui perché qualcuno ha voluto che fossimo qua, come esseri umani sulla terra, no? E quindi non è che possiamo veramente così alla leggera dire siamo il frutto del caos, due cellule che si sono incontrate una volta, e tutta la sfizza di teorie, di opinioni, no? Che possiamo sentire parlando con i colleghi, amici, familiari o per strada. Veniamo da qualcosa, veniamo da qualche parte, qualcuno ha voluto che fossimo qui, e per una ragione. E quindi quando ci troviamo di fronte a chi siamo e vogliamo avere uno sguardo, diciamo così, onesto su noi stessi, interiore, non possiamo prendere queste cose alla leggera. E quindi ho intitolato il messaggio di questa mattina Vino nuovo oltre i vecchie. E anche questo forse vi pare un titolo strano, poi magari riesco a spiegarvi il perché. Anche questo è stato frutto di travaglio, no? Di tutta la settimana, perché sapendo che dovevo essere qua a predicare, io quando voglio, devo predicare, fare un messaggio, quello che voglio fare lasciare che Dio parli attraverso di me. Eppure questo vi può sembrare presuntuoso, non lo so, poco importa alla fine, quello che sento nel mio cuore, io voglio che sia Dio a parlare attraverso di me. E quindi non preparo tanto i messaggi, io prego, io chiedo a Dio di rivelarmi la sua, il suo pensiero, la sua parola per la Chiesa, per questa Chiesa a cui voglio bene, a queste persone, chi siete care. E a un certo punto ho dubitato che questa settimana, che per la durezza del mio cuore e il punto in cui mi trovavo, Dio mi volesse realmente rivelare qualcosa da condividere oggi con voi. E quindi è stata una settimana dura, una settimana di ricostruzione. Una ricostruzione per me, credo una settimana di ricostruzione per tutti noi, però vi voglio dire fin dall'inizio che la ricostruzione possiamo parlarne per altri 120 anni tutti i giorni, ma se non vogliamo, se non siamo convinti, se non la prendiamo sul serio ognuno di noi singolarmente, non succederà, e fra 120 anni ci ritroveremo qui, di solito 80 persone, a riparlare di ricostruzione della nostra fede, delle mura della Chiesa, della Chiesa in Italia, della missione, di rendere gloria a Dio, eccetera, no? E in realtà non ci saremo mossi di un millimetro. Vino nuovo o tri nuove. Sapete che qualche tempo fa è successa una disgrazia, una tragedia, più di 40 persone sono morte perché un ponte è crollato a Genova, il ponte Morandi. Possiamo fare tutte le dissertazioni che vogliamo, le valutazioni, l'incuria, la mancanza di lavori di manutenzione, la superficialità, il governo, i politici, la Chiesa, ma potete metterci dentro tutto quello che volete. Il fatto è che per ricostruire il ponte Morandi, venerdì l'hanno dovuto abbattere. Questo ponte che è crollato, probabilmente avete visto l'immagine, due tronconi che sono rimasti con i due pezzi di autostrada e il buco in mezzo, l'hanno dovuto abbattere per poterlo ricostruire. E quindi la cosa che mi va di condividere con voi quest'oggi è che per ricostruire dobbiamo prima abbattere, e per abbattere dobbiamo renderci conto che c'è qualcosa da abbattere, e per renderci conto che c'è qualcosa da abbattere dobbiamo essere onesti con noi stessi. Non possiamo uscire da qui quest'oggi dicendo: ma sì, vabbè, bel messaggio, cose interessanti, qualcosa già sentito, qualcosa di nuovo, e vado avanti così. Ricostruire, il dizionario dice che costruire di nuovo, ricostruire, rendere di nuovo stabile e solido, rendere di nuovo stabile e solido. Forse la nostra Chiesa, la nostra relazione con Dio personale, le mura della nostra fede, il nostro cuore sono stati un giorno solide e stabili. Ma se c'è bisogno di ricostruire, vuol dire che dobbiamo renderle nuovamente stabili e solide. E forse le implicazioni, no, di questa ricostruzione, le implicazioni, forse l'immagine del ponte da ricostruire, forse le implicazioni sono chiare, ma le applicazioni forse no. Cosa significa per me in pratica applicare questo alla mia vita di ogni giorno? Di ogni giorno. E quindi vino nuovo o tre vecchie, Luca capitolo 5, versetto 33. Essi gli dissero: i discepoli di Giovanni digiunano spesso e pregano, così pure i discepoli dei farisei. I tuoi, invece, mangiano e bevono. Gesù disse loro: potete far digiunare gli amici dello sposo mentre lo sposo è con loro? Ma verranno i giorni in cui lo sposo sarà loro tolto. Allora, in quei giorni, digiuneranno. Disse loro anche una parabola: nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo a un vestito vecchio. Altrimenti strappa il nuovo e il pezzo tolto del nuovo non si adatta al vecchio. Nessuno mette vino nuovo in odri vecchi, altrimenti il vino nuovo fa scoppiare gli odri, il vino si spande e gli odri vanno perduti. Ma il vino nuovo va messo in odri nuovi, e nessuno che abbia bevuto vino vecchio ne desidera del nuovo, perché dice: il vecchio è buono. Allora, questo forse è un passo che avete letto, magari anche più volte sentito, forse non vi è tanto chiaro, ma credo che abbia veramente a che fare con la nostra vita spirituale e la situazione spirituale della Chiesa nostra in questo momento. Ma si applica pure a voi che siete qua come nostri ospiti, come nostri amici, in visita fra di noi. perché quando si tratta di vivere una vita gradita a Dio, questa è una verità spirituale profonda che si applica ad ognuno di noi. Allora qual è il contesto? Il contesto di questo passo è il digiuno. Qui si presentano a Gesù delle persone, dei discepoli di Giovanni il Battista, dei discepoli dei farisei, e dicono: ma noi digiuniamo, noi facciamo tante belle cose per Dio, tu invece, tu e i tuoi discepoli, mangiate, bevete, andate coi peccatori pubblicani alle feste di nozze, eccetera. Perché è così? In realtà, forse non tutti lo sanno, nell'Antico Testamento, e qui stiamo parlando, siamo nel Nuovo Testamento, però questo episodio che ci viene riportato è stato vissuto dalle persone, diciamo, nell'Antico Testamento. Il Vangelo e le lettere di Paolo e di Pietro, eccetera, non esistevano ancora. Quindi vivevano nel contesto culturale, sociale dell'Antico Testamento. L'Antico Testamento in realtà richiedeva che ci fosse un solo ed unico digiuno pubblico all'anno in occasione della festa dell'espiazione. E era un'unica occasione in cui c'era un digiuno, diciamo, visibile, pubblico, richiesto a tutti quanti. I farisei invece avevano stabilito che tutti dovessero digiunare due volte alla settimana, e questo era un digiuno pubblico, e loro, i farisei e i loro seguaci, andavano in giro tutti un po' vacillenti, tristi, piegati in due, eccetera, per far vedere che erano in sofferenza per Dio, che stavano digiunando per Dio. Gesù aveva insegnato contro questa pratica, aveva detto: quando digiunate, mettetevi l'olio sui capelli, presentatevi come in buona salute, in buono stato, in buona presenza, perché nessuno sappia che state digiunando. E quando digiunate, digiunate nel segreto della vostra cameretta, perché Dio lo veda, non gli uomini, e Dio vi renda onore per quello che state facendo per Lui. E quindi siamo nel contesto di una pratica religiosa, di una pratica legalista, nella quale i farisei e i loro seguaci andavano da Gesù e dicevano: noi facciamo questo, noi andiamo in chiesa, noi leggiamo la Bibbia tutti i giorni, noi diamo la decima, noi facciamo i digiuni, perché tu no? E Gesù risponde con queste parole, no? Prima di tutto ricorda il fatto che Dio è amore. Dio è amore, e Dio nella persona di Gesù è lo sposo che viene a incontrare la sposa. E il digiuno, che era fatto per penitenza, per cordoglio, per pregare, il digiuno non è opportuno alle nozze, non è la cosa giusta alle nozze, perché lo sposo incontra la sposa. Dio Gesù incontra la sua chiesa, è un momento di gioia, è un momento di letizia, di felicità, di sentirsi bene, di proclamazione della potenza dell'amore di Dio. E quindi Gesù dice: quando lo sposo non ci sarà più, è un chiaro riferimento alla crocifissione, quando Gesù, da quegli stessi farisei, eccetera, sarà messo in croce, in quel momento allora sì, sarà il momento di piangere, di far cordoglio, di digiunare, perché lo sposo sarà tolto alla sposa. E va avanti e dà questi altri due esempi, illustrazioni, no? Di prendere un vestito nuovo, strappare un pezzo del vestito nuovo per fare un rattoppo a un vestito vecchio. Non funziona, la stoffa del vestito vecchio ormai è consumata, lo puoi cucire, ma è un punto d'attacco debole, si strappa. Chiedete a Gigliola, Gigliola sicuramente vi potrà dire come funziona, essendo lei una provetta sarda che in questi giorni lavora, mi ha detto suo marito Marco. Lei sa di cosa stiamo parlando. E poi dice, il vino nuovo non si può mettere in odri vecchi. All'epoca il vino non era in bottiglie, il vino era mantenuto in odri che erano fatti di pelle di animale, soprattutto di capra, ma se si metteva il vino nuovo in odri vecchie, le odri scoppiavano. Perché? Perché la pelle di animale è flessibile, tende a gonfiarsi quando il vino nuovo dentro fermenta, e quindi cosa fa? Tende la pelle e la pelle diventa sempre più tesa. Siccome è cucita la pelle, se è una pelle già tesa, un odre vecchio che non ha più flessibilità, che non ha più spazio per accogliere cose nuove, cosa fa? Scoppia. E quindi l'odre va persa e il vino nuovo va perso, si spande, viene buttato via. Allora Gesù dice, attenzione, il vino nuovo che io vi porto, il vino nuovo della mia venuta, del mio messaggio di amore, il vino nuovo non lo possiamo mettere dentro un legalismo, una religiosità, delle pratiche che non sono quelle volute da Dio. Non basta più andare al tempio, non basta più fare le preghiere rituali, non basta più fare quel digiuno ritualistico, cerimoniale che i farisei facevano nell'Antico Testamento. Bisogna accogliere il messaggio di amore, di trasformazione, di vite rinnovate, che è il vino nuovo del Vangelo di Gesù. E c'è questa frase alla fine che è interessante, dice: nessuno che abbia bevuto vino vecchio ne desidera del nuovo, perché dice il vecchio è buono. Una traduzione non mi soddisfa del tutto, no? Perché sembra che non lasci speranza, e nessuno può. In realtà quello che sta dicendo è: attenzione a chi ha bevuto il vino vecchio, che la sua rigidità da oltre vecchio non gli impedisca di ricevere il vino nuovo del Vangelo di Gesù, del Vangelo trasformatore di Gesù. Un commentatore l'ha spiegato in questo modo: Gesù usa l'analogia del vino e delle odri per spiegare che non è venuto per rattoppare la religiosità e il legalismo, ma per portare qualcosa di radicalmente nuovo, anche se profetizzato da secoli. Un messaggio di amore e inclusione, il Vangelo, per il perdono dei peccati e la riconciliazione con Dio attraverso Gesù, la sua croce e la sua risurrezione. Il Vangelo di trasformazione non poteva essere contenuto in principi religiosi e legalisti. Il Vangelo sarà sempre nuovo, perché si applica ad ogni generazione e ad ogni fase di vita di ogni generazione. A noi accettare il messaggio del Vangelo e le sue promesse di vita rinnovata e trasformata. Dio si aspetta di vedere in noi un nuovo cuore, un nuovo modo di vivere, di guardare gli altri, di guardare il mondo, nuovi modi di servire e di servirlo. Non consentiamo al nostro cuore di diventare rigido e inflessibile come i farisei, vecchi odri che non potevano accettare il vino nuovo di Gesù, la nuova vita che offre Cristo, accettare la verità trasformatrice del suo messaggio per la nostra vita. Dobbiamo stare attenti, credo, perché possiamo essere in quel gruppo, no? Che ha gustato il vino vecchio e non vuole accettare quello nuovo, perché è comodo a volte, no? Quello che conosciamo, la routine, andare in chiesa quasi tutte le domeniche, andare al gruppo, leggere la Bibbia, pregare più o meno tutti, è una, ci sentiamo bene, siamo soddisfatti, abbiamo una vita religiosa, abbiamo una vita spirituale, siamo in contatto con Dio, ma in realtà stiamo bevendo quel vino vecchio di una religiosità, di un legalismo che non è la volontà di Gesù, non è il messaggio di Gesù. Immaginatevi un attimino se avessero deciso Ponte Morandi, fa un rattoppo. Provate a immaginarvi, vabbè dai, sono rimasti su i due tronconi a destra e a sinistra, crollati in mezzo, facciamo un rattoppo in mezzo, che ci vorrà, no? Facciamo una colata di asfalto, lo fissiamo bene. Vorreste andarci sopra su questo ponte? Ci passereste in auto? Se ci fosse un rattoppo? No, l'hanno dovuto distruggere, demolire. Sono delle immagini fantastiche, tra l'altro se le avete viste, questa implosione, no? Ma c'è qualcosa da abbattere. È passato un mese dal ritiro, eravamo a ritiro quattro settimane fa. Si parla di ricostruzione, ma se dovessimo fare per alzata di mano, non lo facciamo, ma se dovessimo fare per alzata di mano, quanti di noi realmente si sono detti voglio ricostruire, cosa devo abbattere nella mia vita per ricostruire le mura della mia fede, della mia relazione con Dio? Quanti di noi realmente alzerebbero la mano? Non so se ricordate il messaggio di domenica al ritiro, ho detto io prego e vi incoraggio a fare in modo che scendendo da questa valle, tornando a Milano, non ci facciamo di nuovo prendere dalla vita di tutti i giorni, le difficoltà, le cose, tutto quello che così bene ci ha descritto Elisa poco fa quando ha condiviso. Non so se ricordate questo, se non ricordate, vabbè, è passato un mese, però ci siamo veramente fatti la domanda, ma questa ricostruzione è per me? Loro forse sono gli altri, se lo pensano, lo dicono, forse sì ci sarà da ricostruire, ma io la nostra vita, cosa è cambiato nella nostra vita, nel nostro cuore, come abbiamo cominciato le nostre giornate, come le abbiamo vissute, cosa abbiamo fatto delle nostre serate da un mese a questa parte. Quando abbiamo sentito John prima e poi altri momenti, eccetera, il messaggio della domenica al ritiro, sette convinzioni, sette pilastri per ricostruire le mura della Chiesa, le mura della fede, le mura della nostra vita cristiana. La Chiesa non è un qualcosa di strano, di fisico, di quello che volete, che è là, no! La Chiesa siamo ognuno di noi, ci arriveremo fra un attimo, ognuno di noi è la Chiesa, ognuno di noi è la Chiesa. E mi piace tanto Neemia perché è una storia fantastica, ma ci sono due cose che mi colpiscono veramente nel cuore della vita di Neemia. Di quello che ha voluto fare, di come ha guidato il suo popolo per compiere questa cosa straordinaria. E la prima, l'ha citato anche Elisa, non ci siamo messi d'accordo per niente, ma ha detto esattamente la stessa cosa: continuamente Neemia è con Dio, è in contatto con Dio. E non solo Neemia guida tutto il popolo, ed è il primo punto, la prima convinzione che John ci ha condiviso, no? La nostra relazione con Dio, la presenza di Dio nella nostra vita, una presenza significativa, trasformatrice. Neemia con Dio, capitolo 1 versetto 5, capitolo 2 versetto 4, 9, 6, 14, tutto il capitolo 8, che John pure in una domenica ha parlato, no? Che leggono la Bibbia per tutto il giorno e la spiegano e sono con Dio tutto il giorno. Capitolo 9, da 5 a 37, un'unica, grande, lunga preghiera. Capitolo 9, dal versetto 5 al versetto 37. Dio è presente e Neemia lo cerca. Neemia vuole il consiglio di Dio. E non solo questo, ma se volete potete guardare insieme a me al capitolo 9, Neemia, capitolo 6 prima, capitolo 6, versetto 15, le mura furono portate a termine il 25esimo giorno di Elul in 52 giorni, e quando tutti i nostri nemici lo seppero, tutte le nazioni circostanti furono prese da timore e provarono una grande umiliazione perché riconobbero che questa opera si era compiuta con l'aiuto del nostro Dio. Dio era con loro ed era chiaro anche ai loro nemici, anche a tutti quelli che avevano fatto opposizione. Al capitolo 9, ora, dopo questa lunga preghiera, che va dal versetto 5 al versetto 37, al versetto 38, leggiamo: a motivo di tutto questo, noi abbiamo fatto un patto stabile. Lo abbiamo messo per iscritto e i nostri capi, i nostri leviti, i nostri sacerdoti vi hanno applicato il loro sigillo. E questo è un parallelo fantastico con il Nuovo Testamento, perché qui parla di un patto stabile messo per iscritto e con un sigillo. E certo, questo è un patto che l'uomo, il popolo guidato da Neemia, ha voluto fare con Dio, un patto stabile, l'hanno messo per iscritto e hanno messo un sigillo, e le loro guide spirituali hanno messo un sigillo. Ma in Efesini, al capitolo 1, e al versetto 13, leggiamo questo: in Lui, in Cristo, voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il patto stabile, la verità è una, è quella di Dio, è stabile. Il Vangelo della vostra salvezza, il Vangelo ce l'abbiamo per iscritto, lo possiamo leggere, ce l'abbiamo qui per noi. Per iscritto il Vangelo della vostra salvezza, avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso. Questo non è più un sigillo apposto da un uomo, da una guida spirituale, quanto volete, ma da un uomo, è un sigillo apposto da Dio. Il sigillo che è promesso al battesimo. Quando sarete battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, riceverete il perdono dei peccati e il dono dello Spirito Santo. È qualcosa che ci viene donato da Dio, è il sigillo apposto da Dio. Ma è straordinario per me vedere come attraverso tutto il libro di Neemia, attraverso tutto il suo sforzo di ricostruire la città per Dio, per il suo popolo, per la protezione, la vita spirituale del popolo di Israele, attraverso tutto questo percorso Dio è presente. Dio è presente perché Dio è cercato. E John ci ha detto: mi lascerò trovare da voi perché mi cercherete e perché mi cercherete con tutto il cuore. Cerchiamo Dio con tutto il cuore. Dio si farà trovare perché Dio è lì, è Lui l'autore del patto stabile, del Vangelo scritto, del sigillo dello Spirito Santo che ci viene donato. Dio si farà trovare da noi se lo cerchiamo. La seconda cosa che mi piace tanto del libro di Neemia, e che è il secondo punto di quello che John ci ha condiviso al ritiro, è le relazioni gli uni con gli altri. C'è il capitolo 3 di Neemia che ha questo titoletto: ricostruzione delle mura. Non c'è un capitolo più indicato: ricostruzione delle mura. Ma quello che mi colpisce è questo. Capitolo 3, versetto 1, insieme con i suoi fratelli. Poi al capitolo 3, accanto a loro, versetto 2, accanto a loro, versetto 4, versetto 5, versetto 8, versetto 9, accanto a loro, versetto 10, accanto a loro, versetto 19, accanto a loro, dopo di lui, versetto 16, versetto 17, versetto 18, dopo di lui, versetto 20, dopo di lui, versetto 21, dopo di lui, versetto 22, versetto 23, 24, 25, 27, 29, dopo di lui, accanto a lui, versetto 30, versetto 31, dice come un sol uomo, come un sol uomo. La Chiesa unita, il popolo di Dio unito nella ricostruzione delle mura. Netinei, tecoiti, sacerdoti, mercanti, magistrati, portinai, leviti, cantori, tutti insieme a ricostruire le mura. Ci guardiamo intorno. Ci guardiamo intorno e vediamo delle persone che mancano fra di noi, delle persone che non ci sono, delle persone che mancano da tempo, delle persone che non vengono, delle persone assenti, delle persone che sono sparite o introvabili, delle persone che vengono magari una volta ogni due mesi, tre mesi, eccetera. Persone che non sentiamo, che non contribuiscono, non danno suggerimenti, non propongono idee, iniziative, non incoraggiano, non sono qui, non si vedono al di fuori degli incontri ufficiali, di calendario, con altri fratelli e sorelle, non contribuiscono alla colletta per i bisognosi, alla colletta di sostentamento. Ci guardiamo intorno e vediamo queste persone che mancano e ci chiediamo, ma dove sono? Cosa fanno? Stanno veramente vivendo da discepoli, sono parte, sono membri della nostra Chiesa, fanno parte della Chiesa. Ce lo chiediamo, alcuni di voi sono venuti da me, ma il tale, tal'altro, il fratello, la sorella, ma dov'è? È sparito, cosa fa? Lo sai? Ci possiamo chiedere se sono effettivamente membri della Chiesa, se stanno effettivamente vivendo da discepoli. La parola di Dio è chiara su qual è lo stile di vita, il cuore, l'atteggiamento, no? Il cuore di un discepolo. Ci possiamo fare queste domande. Ma la domanda vera che vi faccio è: cosa state facendo per loro? Non li vedete? Venite a chiedere a me, magari, chiedete a qualcun altro: cosa state facendo per loro? Quanti di noi li chiamano, li cercano, passano tempo con loro, li vanno a incoraggiare, anche con la parola di Dio? Guarda quello che vedo nella Bibbia, questo è quello che io voglio per la mia vita, vivere come discepolo, e lo voglio anche per te, perché ti voglio bene, sei mio fratello, mia sorella. Cosa stiamo facendo per loro? E non solo per quelli che magari non vengono, ma quelli che sono presenti ma sono ai margini, quelli che magari, non so, arrivano per ultimi e vanno via per primi, quelli che magari aspettano fuori per parcheggiare per ultimi, così non devono aspettare le auto che vanno via e essere i primi a scappare via. Cosa facciamo per loro? Quanto li amiamo? Quanto andiamo verso di loro? Quelli che magari sono qui fra noi ma sono sempre seduti in fondo nell'angolino da soli, in silenzio, che non riescono a tirar fuori chi sono. Cosa stiamo facendo per loro? Vino nuovo oltre i vecchi. Dobbiamo mettere in pratica la parola di Gesù, la parola del nuovo messaggio. Non quello del legalismo e della religiosità, ma quello del Vangelo di amore, di inclusione, di vita trasformata, che è la venuta di Gesù per noi, quello che Gesù ha fatto per noi e quello che attraverso l'insegnamento di Gesù altri ci hanno insegnato, in questo caso Paolo ai Romani, per concludere, nella lettera che Paolo scrive ai Romani, al capitolo 12, capitolo 12, versetto, a partire dal versetto 4. Poiché come in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno una medesima funzione, così noi, che siamo molti, siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. La Chiesa siamo ognuno di noi. La ricostruzione della Chiesa passa attraverso la mia ricostruzione, la ricostruzione di ognuno di noi, perché individualmente siamo membra di un unico solo corpo, il corpo di Cristo. E non è la funzione della domenica, e non è l'incontro del gruppo singolo, del gruppo del nord, del giovedì sera, è l'appartenenza al corpo di Cristo, a questa entità un po' sfuggente, spirituale, che è il patto stabile, scritto con sigillo, il corpo di Cristo. Apparteniamo al corpo di Cristo, siamo uno membro dell'altro, individualmente siamo parte di un solo corpo, di una sola cosa. Versetto 6, avendo pertanto carismi, doni, talenti differenti, secondo la grazia che ci è stata concessa, se abbiamo un carisma di profezia, profetizziamo conformemente alla fede, se di ministero, attendiamo al ministero, se di insegnamento, all'insegnare, se di esortazione, all'esortare, chi dà, dia con semplicità, chi presiede, lo faccia con diligenza, chi fa opere di misericordia, lo faccia con gioia. L'amore sia senza ipocrisia. Abborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Quanto allo zelo, non siate pigri, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, provvedendo alle necessità dei santi, esercitando con premura l'ospitalità. Benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite, rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono, abbiate tra di voi un medesimo sentimento, non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili. Non vi stimate saggi da voi stessi. Non so voi, ma io ci vedo una gioia, un trionfo, un tripudio, una visione, una festa in questo passo. Parla del fatto che siamo uniti, siamo una cosa sola. Parla del fatto che la grazia di Dio ci ha dato dei talenti, delle cose con cui possiamo amarci a vicenda, servirci, aiutarci, sostenerci a vicenda. Parla di un amore profondo, vero, reale, genuino. Parla di attenersi fermamente al bene, di essere pieni di affetto gli uni per gli altri, fare a gara, renderci onore a vicenda, no? Poi dice di perseverare nella preghiera, provvedere alle necessità dei santi, esercitare l'ospitalità, rallegrarsi con chi è allegro e essere nella sofferenza con chi soffre, essere vicini, sentirsi uniti, avere un medesimo sentimento ed essere umili. Pensate un po' se ognuno di noi dovesse prendere anche soltanto questi 10 versetti e leggerseli ogni giorno per un mese. Non dico che è quello che dobbiamo fare, ma pensateci, anche se tutti noi, ognuno di noi per un mese, 30 giorni, leggessimo questi 10 versetti e ci sforzassimo di metterli in pratica il più possibile, ogni giorno, con quel cuore che cerca Dio e Dio si farà trovare. Non pensate che saremo degli odri nuovi per raccogliere il vino nuovo. Non pensate che le mura saranno ricostruite facilmente, con grande entusiasmo, con grande risultato anche. Non pensate che Dio può fare questa cosa in noi, per noi, con noi, in ognuno di noi. vi esorto, i primi due punti, la nostra relazione con Dio e la relazione gli uni con gli altri, non siamo fra quelli che amano e si fermano al vino vecchio, siamo quelli oltre nuovi che accolgono il vino nuovo di Gesù. Amen.
Amen.